Buonasera, benvenuti, benvenuti in questa piazza. Consentitemi il primo applauso di farlo a voi. Siete oltre 700 in questa piazza, quindi siete voi i protagonisti. Se non c'eravate voi qui questa sera, io e il sindaco Alberto Gusmeroli potevamo andare a giocare 3-7 con il maestro. Quindi grazie, fatevi il primo applauso che lo meritate, anche per aver atteso fino a questo momento.
Bravo Franco!
Il secondo ringraziamento consentitemi di farlo al mio consiglio direttivo dell'Uni3, dell'Università delle Tre Età di Arona, che ha concesso, diciamo, che ha condiviso questa iniziativa di invitare Vittorio Sgarbi. È un progetto che stiamo portando avanti addirittura da settembre dello scorso anno. Abbiamo aspettato la bella stagione, qualcuno dall'alto ci ha aiutato, quindi grazie al mio consiglio direttivo che mi ha appoggiato. Il secondo ringraziamento che voglio fare è quello all'amministrazione comunale, al sindaco Alberto Gusmeroli, che ha preso a cuore questa iniziativa, l'ha fatta quasi sua, e all'assessore alla cultura Chiara Autunno, che si è adoperata, si è spesa anche lei. Ma un ringraziamento particolare va fatto a tutto il personale che ha lavorato del comune, della protezione civile, della Croce Rossa, dei carabinieri, della questura, tutti coloro, gli AIB chiaramente, che sono anche protezione civile, tutti i vigili urbani di Arona che sono presenti qui questa sera. Hanno lavorato in molti per questo evento e non tutti sono presenti qui, ma vi confermo che in molti si sono dati da fare per questo. Un ringraziamento vorrei farlo anche a Giovanna di Ispra, che ci ha dato il là per questa iniziativa, stasera qui nelle prime file. È lei che ci ha detto: perché non invitate voi che ad Arona fate delle belle cose, perché non invitate il professor Sgarbi? E noi l'abbiamo fatto, Giovanna. Il sindaco si sta adoperando per far entrare ancora qualcuno, c'è qualche posto eventualmente per sedersi sui marciapiedi, vediamo cosa riesce a fare. L'ultimo ringraziamento che voglio fare è chiaramente al professor Vittorio Sgarbi. Lui ad Arona era venuto, ha un particolare legame affettivo con Arona, diciamo legame affettivo tra virgolette, direi che è molto molto chiaro. Oggi è arrivato, aveva detto che arrivava alle 18, è arrivato addirittura 20 minuti, con 20 minuti di anticipo, ha voluto vedere le chiese. Ha visitato la chiesa di Santa Maria, ha visitato la chiesa di San Giuseppe che era chiusa, ha visitato San Graziano, dobbiamo ringraziare anche Don Claudio che ci ha aperto tutte queste chiese, ha visitato Santa Marta che non aveva mai visto, ma altre chiese di Arona le aveva viste. Lo ha accompagnato descrivendo tutto quello che riguarda il periodo storico di Arona, il professor Gianni Di Bella, che ringraziamo anche lui. Vedo che qualche persona sta per entrare di nuovo nella piazza. Adesso io ho finito i ringraziamenti, lascerei la parola, inviterei il sindaco ad avvicinarsi, ma soprattutto al professor Sgarbi. Un ringraziamento non l'ho fatto, ma lo faccio adesso, al suo staff che ha tenuto i rapporti con noi da tempo e ci ha consentito di portarlo qua. Ultimo ringraziamento, poi chiudo, è quello agli sponsor, gli sponsor che hanno consentito questo evento, un evento che ha avuto anche la richiesta di energie sia economiche che anche proprio fisiche. Ecco, il professore si avvicina, adesso aspettiamo anche il sindaco, perché vorrei che fosse il sindaco Alberto Gusmeroli a dargli il benvenuto su questo palco e ad accoglierlo su questo palco. Ecco, un applauso, adesso si sta avvicinando il professor Sgarbi. Grazie a tutti voi, vi auguro una buona serata, un buon momento lieto di poter vivere con tutto quello che ci farà vedere. Avete visto come abbiamo attrezzato lo schermo, anche per quello, come ha detto il professore, abbiamo ritardato di qualche istante, unito al fatto che ha voluto vedere proprio tutti i particolari antichi della città. Abbiamo messo lo schermo proprio incorniciato dietro l'arco che riproduce il vero arco di Palmira. Il sindaco, se si avvicina al palco, eccolo che sta arrivando, c'è la scaletta, ha detto che lui è il sindaco. Un applauso per l'agilità, un applauso per l'agilità. Vittorio, grazie di essere venuto. Così questa sera questa folla, queste 700-800 persone che sono qui, hanno la possibilità di vedere, di sentire dal vivo e non solo dallo schermo a pollici. Sindaco, prego.
Allora, Ovviamente siamo orgogliosissimi di avere qui il professor Vittorio Sgarbi, che credo unanimemente è considerato il simbolo dell'arte e della cultura a 360 gradi. E averlo qui in questa piazza, che è nata 4 anni fa, perché prima questo era un parcheggio orribile in asfalto ed è stato fortemente voluto dalla gente. Dal Porfido alla fontana, alle panchine, qualsiasi cosa che vedete in questa piazza è stata donata dalla gente per far diventare questa una piazza. E stasera con il professor Vittorio Sgarbi è ancora di più simbolo della rinascita culturale, con l'Arco di Palmira qua dietro di noi, un simbolo della vittoria della cultura contro la barbarie dell'ISIS. Dietro l'arco abbiamo un grande simbolo della cristianità, quindi l'arco simbolo della rinascita della cultura, simbolo della pace, e la natività dietro simbolo anch'esso della pace in una città che come Palmira è sito dell'UNESCO. Tutti vogliamo sentire il professor Vittorio Sgarbi. Io ringrazio tutti quelli, tantissimi, che hanno partecipato all'organizzazione di questo evento, con l'Uni3, il Comune, l'AIB, i Carabinieri, i nostri dipendenti comunali, la Polizia Locale, tutti quelli che stanno lavorando e hanno lavorato in questa giornata per rendere accessibile questo evento. Le persone in fondo sentiranno benissimo, perché come vedete i microfoni si sentono molto bene, ovviamente per ragioni di sicurezza, sapete che ormai le ragioni di sicurezza dopo i fatti di Torino non ci permettono di andare oltre certe regole, però io credo che l'attesa sarà assolutamente ripagata, perché come dicevo il professor Vittorio Sgarbi, e abbiamo avuto la fortuna che girasse qui ad Arona e vedesse le bellezze della città, ripagherà di qualsiasi attesa e di qualsiasi piccolo disagio. Grazie a tutti e soprattutto grazie a Vittorio Sgarbi.
Sono arrivato abbastanza presto per colmare una lacuna che, come accade della vita, investiva proprio la vostra città, in cui sono già stato, ma in cui non avevo perfezionato la visita né delle chiese e neanche di uno dei luoghi più vicini al mio cuore e anche a quello di mia sorella, che si muove con molta autorità nel mondo dell'editoria e nel mondo della creazione artistica. Abbiamo condiviso da ragazzi, io forse ho aperto la strada, la passione per un pittore che si chiama Gianfilippo Usellini, e io in tante mostre che ho fatto, mentre i miei colleghi, che io chiamo tali semplicemente perché fanno i critici d'arte, ma che disprezzo profondamente per la loro mancanza di rispetto degli artisti, della loro grandezza, della loro memoria, salvo qualche commemorazione in occasione della nascita del 1903 di Usellini, possiamo dire che questo grande artista sia stato completamente dimenticato. E i miei colleghi, o i critici d'arte, chiamandoli con il loro nome, non hanno sentito la necessità di contribuire a far conoscere questo grande sognatore. Mentre io, in ogni mostra in cui ho avuto possibilità di raccontare la storia dell'arte del Novecento, ho voluto che fosse presente Usellini. Qualcuno di voi, ovviamente, stando ad Arona, conoscerà le sue opere e ne conoscerà il nome, ma è certo che non è stato tra gli artisti che, morto ormai 60 anni fa, aveva più o meno la sua morte alla stessa data della famosa 500 Nuova, è morto nel 56, quindi appartiene a una contemporaneità che oggi fa tenerezza e nella nostra memoria come una cosa lontana. E di questo pittore io ho sempre considerato straordinario il muoversi nel territorio dei sogni, il surrealismo che tutti noi ricordiamo pensando a Dalì, a Buñuel, a grandi pittori e registi di cui tutti siamo stati curiosi. Anche in Italia ha avuto alcuni esponenti, ma il più fantasioso, il più onirico, il più libero, il più creativo è stato Usellini, e forse non è meritato quanto merita, non è ricordato quanto merita. E così oggi, chiamandomi i suoi parenti che conosco e che stanno in parte a Milano, ci hanno portato, e lo stupore ha investito anche il vostro sindaco, nella casa di Usellini, nella corte, in questo interno con gli edifici che lui tante volte ha dipinto, popolandoli poi di angeli, di diavoli, di apparizioni, di figure lontane, come di un sogno ariostesco, come quello dell'ippogrifo. E abbiamo visitato una parte della casa, vedendo che tra l'altro un altro Usellini, un nipote, fa, nello spirito del nonno, una serie di castelli in aria. Ecco, l'idea di stare sopra il cielo, con una dimensione che non tocca la terra. Ecco, faccio questa considerazione su questo pittore in parte dimenticato, perché io, arrivando oggi ad Arona, ho avuto la sensazione che lui deve aver sentito come una sua condizione interiore, che Arona stia in cielo, che Arona stia in alto, che stia in una dimensione non terrena, che voi abbiate il privilegio di vivere in una città così bella, stando sulla vostra rocca. Ho visto poi il lago e la rocca di Angera, le mura che il sindaco ha voluto recuperare mettendole in evidenza, dando un senso di una separazione insieme ad una vicinanza con il lago. Si è sul lago e riparati dal lago. E quello che Usellini ha descritto in tanti suoi viaggi onirici è la sensazione che si prova vivendo qui, o passandoci, come è toccato a me fortunatamente, con un po' di tempo per osservare e guardare. E quando sono entrato nel cortile di casa Usellini ho avuto la sensazione di essere passato in un altro tempo, l'ha avuta anche il vostro sindaco, ci siamo sentiti come sollevati, e poi salendo fino ai piani superiori con una condizione particolare per vedere il lago e la rocca di Angera, in un privilegio che oggi io ho potuto fino in fondo apprezzare, dopo tanti viaggi che ho fatto qua intorno, dal castello di Oleggio a Orta, non so perché non mi fossi fermato come meritava nella vostra città. Oggi ho compiuto questo approfondimento e già domani mattina sul Giorno descrivo questa mia condizione nel mio dialogo con il vostro prete della collegiata. Io ho dei rapporti abbastanza complicati con i preti, nel senso che i preti conoscono la mia vita e qualcuno la guarda con sospetto, ma da quando la Chiesa ha dato prova della sua inclinazione sessuale così vasta, io sono quasi innocente rispetto a quello che la Chiesa ha dimostrato, per cui diciamo, questa non è una parte su cui siamo. E sono un frequentatore di chiese perché da anni, da 50 anni, vado a guardare le opere d'arte delle chiese. E mi sono capitate quattro tipologie. Una è quella di oggi, molto insolita, che racconto domani sul Giorno, e faccio questi articoletti quotidiani sul Giorno, Carlino e Nazione, quindi tocca a voi un giornale che arriva fin qui, che è appunto il Giorno. E la prima volta, a parte tante occasioni di incontro, ho fatto un collegio, ho visto preti di ogni genere, ho litigato con i preti che quando nei primi anni 60, io sentivo già lo sgarbi che sono, andavamo in città scolastica per vedere la città di Este, una volta c'era l'autoscontro, io essendo già sgarbi ho preso una ragazza e l'ho caricata con me, cosa dovevo fare? Per me è una cosa biologica. Alla fine del primo giro il prete Don Bonato dice: salgo io. No, tu no, gli ho detto, mi tengo la ragazza. E così è cominciato il mio conflitto con il prete, che poi è continuato con altre polemiche. Ma tolti quei momenti così lontani, più di 50 anni fa, sono stato recentemente a parlare con gli allievi che sono in quel collegio oggi, in una scuola diventata professionale dal liceo ginnasio che era, e gli ho raccontato i miei anni di collegio, le tante avventure, in una posizione, mi ricordo tra l'altro come poteva essere la politica della percezione di un ragazzo. Ebbene, nel 66, quindi 51 anni fa, io ero in quel collegio e arriva un politico tra i più importanti che si potessero immaginare. arriva Aldo Moro. Ovviamente io non sapevo chi fosse, come tutti i ragazzi, però era uno dei simboli del potere democristiano e poi è stato un martire in qualche modo, ucciso dalle Brigate Rosse. Allora ovviamente la percezione che avevamo era di vedere un simbolo del potere come un faraone. Il faraone viene e nel nostro teatrino si mette a parlare raccontando le cose che può raccontare un democristiano, cioè una serie di balle come piene di parole complicate. Anche lui in fondo parlava come De Mita oggi, per quello che De Mita ancora dice, però ebbe un gesto di grande intuizione. Eravamo 673 ragazzi in collegio e lui diede la mano a ognuno di noi, ci mise in fila e io a un certo punto capii che era importante, perché davamo la mano a questo Presidente del Consiglio, questa autorità di cui non avevo nozione precisa, ma mi fece molto effetto toccarlo. Sapete per esempio che le figure regali non possono essere toccate, non si può toccare la regina Elisabetta, non si può toccare Juan Carlos quando era, cioè c'è una distanza, un democristiano non è un re, però certamente toccare il potere fu un'intuizione che lui ebbe che me lo ha fatto ricordare. Allora ho chiesto, in cambio della mia commemorazione dopo 50 anni, di fare lo stesso, di dare la mano a tutti i ragazzi che erano in collegio a sentire la mia commemorazione. Alla fine, con un certo divertimento e consenso per le cose che ho raccontato, anche per il tema degli atti impuri, cioè l'ossessione sessuale per i preti è tale che anche un bambino di 15 anni che non può fare nessun peccato, non può uccidere, non può rubare, non disonora il padre e la madre, però non fornicare. Con chi fornichi? Non c'è nessuno, cioè salvo che tu non lo faccia con quelli del tuo stesso sesso, come oggi è molto di moda. Allora voleva dire seghe, che è una cosa che non capisco a chi possa far danno, tanto meno a Dio. E allora tu arrivavi lì e qui ti chiedeva il prete: quante volte? Come quante volte? Io non capivo l'inizio, quante volte ti sei fatto delle seghe? E io rispondevo di più, per avere un buono anche per 7 ed erano 3. Poi mi tornavo a confessare, ricaricavo. Quindi questo era l'ossessione sessuale di quegli anni, con l'idea che Dio si preoccupasse di un ragazzino in collegio nelle sue prime esperienze di, come dire, autoerotismo. Quindi un collegio. Quando, raccontando un po' di queste cose divertenti di quegli anni, è finita la conferenza, ho provato a mettere in fila i ragazzi, ma non sono riuscito, non perché non dessero la mano a me, ma perché volevano selfie. Ho dovuto fare 300 selfie invece che dare la mano, e quindi questo è, come dire, il ritorno sul luogo del delitto di quando ero nel collegio. Poi ricordo un giorno vicino a Siracusa, vado per vedere una chiesa, il prete mi vede sul fondo, sono molto cordiale in Sicilia, non riesce a stare zitto e dice: venga, vieni qua a Sgarbi, vieni qua a battezzare il bambino con me. E mi ha fatto battezzare un bambino, quindi mi ha preso come chierichetto, io sono andato e mi è molto piaciuto. Poi mi è capitata una terza occasione, anzi forse la seconda occasione dopo questa del battesimo, in cui io vado a Lanciano a fare un discorso come quello che farò questa sera su un libro, su delle cose d'arte. Alla fine, verso le 9 di sera, vedo la chiesa principale, la chiesa parrocchiale con la porta aperta, entro, eravamo in 4-5, guardo un po' di quadri, dopo un po', senza dar visione di conoscermi, ma senza neanche usare alcuna mediazione, dice: lei qua disturba, esca, che io sto parlando con questi ragazzi. Stava preparando dei ragazzi alla cresima. Devo dire che mi sono incazzato. Scusi, ma io sto guardando i quadri, lei sta parlando, chi le dice che non stia pregando mentre guardi i quadri? I quadri sono fatti apposta per parlarci di Dio. Dico: poi lei chissà che cretinate starà dicendo a questi ragazzi. Ed è cominciato uno scazzo, a un certo punto urlacchiando, saturando foglie, perché lui pretendeva che le sue parole fossero più preziose che non il mio guardare, senza disturbare, senza parlare. Non è che io ho iniziato un dialogo. E così è nato uno scontro, perché ho detto: la Chiesa, la grandezza della Chiesa è aprire le braccia a chiunque. Se una Chiesa ha le porte aperte, tu devi entrare, non puoi essere escluso perché c'è un prete che si fa le sue prediche per i fatti suoi. Se lei vuol parlare, gli ho detto, soltanto con i suoi ragazzi, tenga le porte chiuse. Se le apre, la Chiesa ha le porte aperte per chiunque e io entro. E quindi, fatto questo scazzo, poi il prete è ancora lì che si lecca le ferite, perché io non ho mancato poi di raccontare questa cosa come faccio con voi. Terza cosa, mi accade a Enna. Vado a Enna per presentare uno spettacolo su Caravaggio e prima di entrare a teatro vedo una chiesa con le porte aperte e entro. in quel caso si poteva riprodurre lo schema di Lanciano, ma il prete invece, che era forse più abile, mi saluta e dice: professor Sgarbi, buonasera, felice di vederla qua, ma deve uscire perché sto parlando con i miei. Io sono uscito, non ho fatto polemiche, e poi ho raccontato di quant'era stronzo a teatro. Dico: scusate, ma arriva uno e tu la prima cosa che fai lo cacci. Allora a questo punto c'è oggi invece il prete, il parroco della collegiata di Santa Maria di Arona. Quarto tipo: io entro in chiesa, ho visto delle cose di cui oggi parleremo meravigliose, dei quadri straordinari, dei teleri grandissimi per dimensioni e per invenzione di Morazzone, un grande pittore che ha determinato anche una mia lite col sindaco di Morazzone, di cui poi magari vi dirò. E dopo un po' che guardo i quadri, accompagnato peraltro dal sindaco, dai suoi assistenti, quindi senza neanche, c'erano delle signore che pregavano, ma non c'era la messa, non c'era la funzione, non c'era il prete che parlava, pregavano, tra parte sono in chiesa, prega, e io a un certo punto ho scavalcato una balaustra e ha cominciato a suonare l'allarme. Vabbè, anche quello si è superato, perché per avvicinarmi ai quadri, che sono tanto belli quanto in ombra, sembrava necessario poter vederli da vicino. A quel punto il prete va sul pulpito e dice: potevate anche aspettare che finissero le preghiere per vedere i quadri. Io non faccio niente, non rispondo, finisco di vedere i quadri e a un certo punto capita una cosa senza precedenti: quelli che pregavano hanno smesso di pregare per consentirmi di vedere i quadri. È stato bellissimo, cioè invece di essere io che disturbavo, dice: no, cerchiamo di non disturbare Sgarbi, mentre lui guarda non parliamo. Dico: no, potete anche parlare. Quindi abbiamo fatto poi un armistizio col parroco, quale ci ha portato a vedere la chiesa dove ha per l'ultima volta pregato San Carlo. Insomma, era un po' burbero, ma ci siamo trovati amici. Però è stato bello che lui ha detto: potevate aspettare. Dico: ragazzi, non è che se uno in chiesa prega e uno in chiesa guarda un quadro sono due cose dissociate, perché anche guardare è pregare. E io poi lo scrivo domani sul giornale, lo leggerete, che di fronte a quadri voi avete in chiesa, oltre a questi capolavori di Morazzone, un quadro di importanza straordinaria, bello come Raffaello e bello come Michelangelo. È un Polittico della Natività di Gaudenzio Ferrari, che è un meraviglioso pittore che ha lavorato al Sacromonte di Varallo, è un pittore grande come Raffaello. Ora, vedere un quadro come quello e sentire quanta spiritualità emana è pregare. Non c'è nessuna differenza, non è che tu guardi perché hai un capriccio estetico. Il quadro è lì per ricordarti che Dio esiste. Per questo esiste la pittura, per dirci che Dio esiste. Allora un prete che ti vuole impedire questa esperienza è come se avesse un'idea decorativa dei quadri. I quadri non sono decorativi. Chi guarda il Giudizio Universale di Michelangelo sente che Dio c'è. E io oggi davanti al quadro di Gaudenzio Ferrari ho sentito che Dio c'è. 1511, tra l'altro, negli stessi anni in cui Raffaello e Michelangelo lavoravano in Vaticano, per cui c'è anche una perfetta corrispondenza. Per cui oggi si è posto, come dire, il lodo Arona, la possibilità non che io non disturbi chi prega, ma che chi prega non disturbi me. Così serenamente queste persone, poi le ho salutate tutte, c'era anche una bella biondina che sarà qua questa sera, le ho tutte guardate, carezzate, salutate, e ho detto: se volete potete pure pregare, non mi disturbate, ma certo io non disturbo voi se guardo i quadri. Non è che era una conferenza o un discorso, io guardavo silenziosamente i quadri e credo di averne tratto una grande soddisfazione, non solo personale, ma anche pensando che Arona, oltre alla sua bellezza di posizione sul lago, ha anche dei quadri straordinari, con il sito che abbiamo immaginato di preparare una mostra su quel Morazzone che io pensavo di portare alla città dove è nato Morazzone. Vado infatti nel 2009 a trovare il sindaco, un leghista che si chiama Bianchi, con una collana qui che sembrava una di una tribù africana più che un leghista, e ho cominciato, lì poi mi ha anche denunciato, abbiamo parlato a Striscia la Notizia. La mia era una presenza positiva, dico: celebriamo ancora questo grande pittore che segue Caravaggio, che è grande quasi come Caravaggio, che si chiama Morazzone, e come Caravaggio prende il nome della città dei suoi genitori, che è la città di Caravaggio vicino a Bergamo, Morazzone, che si chiama Pier Francesco Mazzucchelli, prende il nome dalla città di Morazzone. Vado a trovare il sindaco in comune, sono andato tre volte, e vedo un comune particolarmente brutto, un edificio degli anni 60, dico: ma che brutto comune che hai! Lui mi guarda e dice: effettivamente brutto, ma perché non ti trasferisci qua davanti che c'è quella bella villa Liberty? Appunto, la buttiamo giù perché disturba. la Villa Bianchi, si chiamava Bianchi come uno della sua Villa Sgarbi, era un edificio del 1910 che era integro, tra l'altro di un'amica mia che aveva malauguratamente venduto quell'edificio, e una signora che sta sul lago di Como che ha fatto l'errore di venderlo. Ebbene, c'erano i ferri battuti originali, gli affreschi originali, i pavimenti originali, tutto originale. Ora, chi di voi avesse in casa un quadro di De Chirico del 1910, o uno spartito di Puccini del 1910, o dei versi di D'Annunzio nel manoscritto, li terrebbe come sacri. L'architettura è evidentemente colta di meno, perché la sovrintendenza di qua, il comune di là, hanno deciso di buttare giù questo edificio. Io sono andato lì con Striscia la Notizia e ho massacrato il sindaco, come potevo, dicendo che la mafia al confronto era gentile. Ma lui evidentemente riteneva che, avendo avuto l'autorizzazione, bisognava buttare giù questo edificio bellissimo. Oggi chi va a vedere la città di Morazzone vede soprattutto edifici, diciamo, del secondo dopoguerra, particolarmente brutti, e questa villa non la vede più, benché fosse integra. L'equivalente spirituale di quella villa è esattamente come una poesia di Pascoli, per quelli che lo ricordano a scuola, o di Guido Gozzano, cioè dei luoghi della memoria pieni di fascino, pieni di poesia, come la casa Osellini. Buttarla giù è un crimine contro l'umanità. Neanche quelle teste di cazzo dell'Isis hanno fatto senza ragione distruzioni come quelle, perché buttano giù Palmira, qui ne abbiamo un esempio, e lo fanno convinti che Dio gliel'ha chiesto. Ma lì il sindaco non gliel'ha chiesto nessuno, se non la sua zucca vuota, che continua a essere tale, benché credo sia ancora sindaco. Quindi io me ne sono andato, poi ho fatto le polemiche che sto qua ricordando, ho visto malauguratamente cadere questo bellissimo edificio, e quindi oggi, parlando col sindaco di Arona, che sembra un leghista dal volto umano, è strano, perché non è come quell'altro, io l'ho guardato, dico: tu sei leghista? Sono un leghista, boh, non sembra, sembrava un leghista di terza generazione, insomma, elegante, gli piacevano, Salva le mura, cioè, bah, dico, strano, che c'è un mondo leghista che... E quindi l'altro invece è proprio un rustico della prima ora, tipo Boso, dice: c'è una villa, la buttiamo giù. Dico: che cazzo la butti giù? Sì, così facciamo soldi. Che cazzo devi fare dei soldi? Tienla ai piedi, brutto rincoglionito. Insomma, detto questo, ne è uscito però un possibile progetto positivo: fare la mostra di Morazzone ad Arona, avendo questi quadri così belli, invece di farla dove è nato, farla. Quindi questo è, per dire, un racconto di circondario. Ma devo dire che mi arrabbiai molto quella volta, perché chi di voi vede, per Striscia la Notizia l'ha vista qualcuno e se la può ricordare, ma chi guarda le fotografie si rende conto che veramente è stato un gesto di inutile violenza, come quello di questa gente. Voi sapete che il tema che abbiamo alle spalle è il tema della più grande delle religioni, che è la nostra, per una ragione molto semplice: non sappiamo perché così tardi Cristo abbia deciso di venire sulla terra, ma un Dio che si fa uomo è un Dio dell'uomo, non è un Dio lontano dall'uomo. Ora, Dio c'è, noi lo percepiamo dentro di noi, ma c'è attraverso diverse manifestazioni che dipendono da come noi siamo vissuti e dove ci siamo formati, per cui un musulmano crede al suo Dio. Il Dio musulmano ha questa caratteristica, come il Dio ebraico, che è così grande, così inconoscibile, così lontano, che non lo posso rappresentare. Con i musulmani distruggono le immagini, le figure umane, le figure degli dèi delle altre religioni, perché il loro Dio può solo essere pensato e mai raggiunto, mai descritto, mai illustrato. Questo vale anche per il mondo ebraico. Il mondo cristiano ha creato la più grande quantità di bellezza che ci si potesse aspettare. Non c'è religione che abbia creato tanta bellezza. Perché? Perché quando Dio si fa uomo, scende sulla terra e noi raccontiamo la storia di un uomo, non la storia di Dio. Ecco allora perché Giotto, Michelangelo, Beato Angelico, Morazzone, Caravaggio raccontano la storia di un uomo, il quale, scendendo sulla terra, impedisce che noi lo sentiamo lontano e minaccioso, perché ce l'abbiamo davanti a noi, pronto a perdonare, pronto a perdonare l'adultera, pronto a perdonare quelli che hanno peccato ma si possono pentire. Quindi è un Dio dell'uomo che rovescia la formula su cui si è costruita la storia, che è quella dei grandi conflitti che anche il nostro tempo vede: homo homini lupus. Se dovessimo immaginare l'opposto di questa formula, diremmo homo homini agnus, quell'agnello che Berlusconi, invece di immaginare che rappresenta Cristo, quindi è sacrificato per Pasqua, gli dà il latte perché gliel'ha detto la brambilla, anche lì è una cosa un po' strana, vedere uno che vorrebbe essere un leader cattolico che non sa che uccidere l'agnello non è avercela con gli animali, ecco, ma questo lasciamo perdere, ormai poveretto è un po' andato, quindi c'ha questo problema di confondere una cosa con l'altra. Però è vero che l'immagine dell'agnello di Dio, della Chiesa, della rappresentazione, ci indica il sacrificio di Dio, di Cristo, per salvare gli uomini. Essendo che quel Dio è diventato uomo, la formula homo homini lupus si rovescia in homo homini Deus, perché se Dio è Cristo, e cioè un uomo, anche noi siamo come Dio. Dentro di noi c'è una quota di Dio. Questa è la grandezza della nostra religione, una religione dell'amore, non della guerra. E arriviamo allora, in ordine a queste considerazioni, al tema del nostro Papa, che a qualcuno piace, a qualcuno non piace, piace più ai non credenti che ai credenti, ma certamente ha restituito dignità alla Chiesa, perché lui ha una così straordinaria forza nel sentirsi erede di Cristo, che ama più gli uomini di Dio. Io da qualche tempo penso che lui sia ateo, ma non in un senso polemico. Amare gli uomini vuol dire pensare che non devi adorare Dio contro l'uomo, ma devi amare l'uomo pensando che Dio è uno solo. E qui viene fuori la questione su cui viviamo, ecco l'ISIS, ecco la distruzione di Palmira. Cosa fa un musulmano terrorista? Interpreta una parola di Dio e uccide un cristiano. Hanno ucciso il prete in chiesa, hanno ucciso le persone a Nizza, hanno messo le bombe a Parigi. Ma perché? Perché uccidono? Uccidono perché ritengono di dovere convertire i cristiani alla loro religione e al loro Dio, come se Dio potesse essere un altro. Se Dio c'è, è uno solo. Ecco il pensiero di Francesco. Se Dio c'è, non è il mio Dio cristiano, è anche il Dio dei musulmani. Quindi Dio ha creato anche i musulmani. Con questa posizione Papa Francesco si trova in una situazione, un conflitto che ha investito anche in parte la Lega, sentendo questo Papa così strano, perché non è che gli piacciono gli extracomunitari, ma pensa che anche loro sono creati da Dio, che non è suo, è di tutti. D'altra parte, se un marocchino, parte la questione della Lega e della quantità di immigrazione che oggi sono è il problema reale, ma se un egiziano, un marocchino, un iracheno sta ad Arona per 3 anni, un po' lo guardi, più o meno si comporta come te, più o meno è come te, vede le stesse cose, vede la stessa televisione, puoi pensare che tu sei stato creato dal Dio giusto e lui dal Dio cattivo. No, siete creature di Dio, tu e lui, create da uno stesso Dio, che ha un costume legato alle abitudini per cui i musulmani hanno il loro culto. Ma non può essere che ci sia il Dio di 1 miliardo di persone, che è il nostro, quello buono, e il Dio di 6 miliardi o di 5 miliardi, che è il Dio dei musulmani. Ecco perché è così singolare il magistero di Francesco. Perché lui, nonostante l'evidenza, nonostante le bombe, nonostante il terrorismo, nonostante la fallaci, nonostante la situazione di evidente violenza che noi patiamo e che patisce anche Palmira, nega che ci sia una guerra di religione. Io sono sempre stato convinto che la guerra di religione c'è, però io non sono il Papa. Lui cerca di negare che c'è la guerra di religione perché vorrebbe dire un Dio contro l'altro, e Dio, se è uno, è anche il Dio dei musulmani, quindi non può ammettere la guerra. Tanto che tra le tante cose paradossali che ha fatto, ce n'è una meravigliosa che ricordo spesso, quando un giorno, sapete che uno ha i problemi agli occhi che ha, per cui vai dall'oculista e poi dall'ottico per farti gli occhiali. Se tu mandi un assistente, l'assistente prenderà gli occhiali suoi. E lui infatti un giorno è andato dall'ottico da solo, è arrivato lì, è sceso, è entrato nel negozio, si è fatto fare degli occhiali. L'ottico lo ha guardato come se fosse sulla luna, perché non si era mai visto un papa della storia dell'umanità che è mai andato da un ottico. Il papa non solo c'è andato, ma per dimostrare che era un uomo ha chiesto anche lo sconto. Meraviglioso, il papa che chiede lo sconto è il massimo. La Chiesa prende i soldi di tutti, quelli che glieli donano, il Papa chiede lo sconto. Allora, questo mi sembrava già il massimo. Quando, per dimostrare che non c'è la guerra di religione, ha dichiarato: assassini non sono solo i musulmani che uccidono, quello che con il camion ha ucciso 80 persone a Nizza, quell'altro che ha sparato, quell'altro, cioè gente violenta in nome del loro Dio, o comunque del Dio che vuole che si uccidano gli infedeli, un Dio strano, un Dio del male, un Dio dell'odio, un Dio cattivo come loro lo interpretano. Però è evidente che sono in buona fede, anche Hitler era in buona fede. Cioè l'azione che fanno non la fanno perché devono ottenere qualche risultato, muoiono spesso loro, i kamikaze si uccidono, quindi lo fanno in nome di un ideale sbagliato. Per giustificare non il loro comportamento, ma che la criminalità e la violenza non sono propri dei musulmani, il Papa ha detto, in fondo anche gli occidentali uccidono la moglie e la suocera. E questo, devo dire, è tra le cose più grottesche che può dire un Papa. Però ha ragion veduta, perché intanto la suocera non lo uccide mai, mai visto una suocera uccisa. Sono così sveglie che scappano prima, se la cavano. La suocera rompe i coglioni, ma non viene mai uccisa. Le mogli vengono, anche i mariti, ogni tanto uccisi, però non è proprio un omicidio, come dire, è un omicidio minore, cioè è quasi normale che dopo 40 anni di rottura di coglione tu uccida tua moglie, cioè non è una cosa senza ragione, voglio dire, non è un atto assurdo, è un atto che ha delle motivazioni. E proprio mentre il Papa faceva queste sue dichiarazioni è capitata una cosa straordinaria: una giudice donna a Bari ha condannato un marito che ha ucciso la moglie a soli 6 anni con le attenuanti, per quanto la moglie era rompicoglioni. E ha portato un attestato dei figli che hanno scritto: papà, ti abbiamo capito, la mamma era una scassa minchia. E quindi l'attenuante ha portato una donna, sapete come sono, ad assolvere il povero marito. Allora, di fronte a questo, il Papa evidentemente ha fatto un paradosso, perché l'uxoricidio non è un omicidio tipico della violenza, è un omicidio dell'insopportazione. Voi sapete bene che io sono contro il matrimonio e la mia teoria è che anche il sindaco, il monogamo, sia il vero maniaco sessuale. Quello che sta sempre con una sarà un maniaco, è un'ossessione, no? Sempre lei, tutti i giorni lei, con insistenza lei. Quindi a un certo punto l'atto finale del sindaco sarà uccidere la moglie, eventualmente, o separarsi. Quindi è una violenza che non è senza ragione, e così viceversa anche la moglie che uccide il marito, più raro. Ma nella costruzione del Papa invece tutti noi siamo potenzialmente omicidi, assassini, anche i cristiani, quindi non è una peculiarità dei musulmani. E qui io sommessamente credo che lui sbagli, capisco le sue ragioni, capisco che la sua ragione è quella di negare l'evidenza della guerra, perché lui immagina che Dio sia uno. Però come si può immaginare che una città meravigliosa come Palmira, che io ben conosco e che ho visitato, dove non c'è traccia di un cattolico, dove non c'è traccia di un buddista, dove non c'è nulla che rappresenta un ostacolo alla religione dei musulmani, deve vedere i monumenti rubati distrutti? Perché li hanno distrutti? Perché sono delle merde, penso io. L'hanno fatto in realtà perché la loro religione, così come gli ha fatto uccidere Al-Assad, che è il direttore degli scavi a cui è dedicato il vostro museo per intelligenza e felicità dell'amministrazione, che hanno avuto un'idea formidabile di dare a un museo italiano il nome di questo martire. Ma era quando hanno ucciso Al-Khaled, non hanno ucciso un cristiano, hanno ucciso un musulmano come loro. C'è un'immagine terribile che io non posso far vedere oggi perché non è in questa serie di fotografie, in cui io mostro il culmine della civiltà cristiana, che sono le stanze vaticane con la scuola di Atene. C'è un tempio meraviglioso e non c'è neppure Dante o qualche personaggio del mondo cristiano, ci sono Aristotele e Platone, che Raffaello in Vaticano porta come testimonianza che la grande civiltà occidentale e quella cristiana si fondono in grande armonia di cultura comune, di premesse, di democrazia, di libertà, di diritti dell'individuo, che cominciano dal mondo greco e diventano poi patrimonio del mondo cristiano. A fianco questa immagine meravigliosa di questa architettura sotto cui si vedono questi grandi pensatori dell'umanità che portano verso il pensiero cristiano, un'immagine del teatro di Palmira con la sua scena bellissima, oggi in parte distrutta, in cui si vedono anche lì molte persone. Sono 50 persone, 25 musulmani dell'esercito di Assad, l'esercito del governo, e 25 dell'ISIS. I 25 dietro, in piedi, sono davanti ai 25 inginocchiati, e dopo un minuto, quella fotografia così terribile, capiterà quello che uno non voleva sperare e credere, che i 25 dietro sparano alla testa dei 25 davanti. Uccidono 25 fratelli musulmani, della stessa religione, della stessa età, della stessa cultura. È possibile mai che in nome di Dio tu debba uccidere non l'ipotetico nemico di religione, ma perfino quello della tua stessa religione, perché sta dalla parte sbagliata? Ora, questo ci fa pensare come noi nel 500 avevamo una religione capace di dialogare, di intendere il rapporto fra l'antico e il moderno, e nel 2015, quando è accaduta questa violenza, abbiamo invece una religione che incita all'odio, alla violenza e alla morte. È chiaro che uno si incazza, il Papa può dire quello che vuole e può avere quelle ragioni che io ho cercato di capire e le capisco, ma è vero che non è assurdo, è contro la memoria, contro la storia distruggere i monumenti. Non fai nient'altro che segnalare che cosa? Non è che stai distruggendo degli idoli di una religione diversa dalla tua. Non c'è più Venere, Marte, Giunone, Giove. Diceva un grande scrittore polacco: tutti gli dèi furono immortali. Vuol dire che l'immortalità che noi vediamo ancora nella nostra religione, finché essa è tale, è una immortalità del presente. Ma Giove, Venere e Marte non ci sono più, quindi sono stati immortali, oggi non sono più niente. Perché vado a distruggere un rilievo in cui si vede una divinità greca? Perché sono un idiota, perché sono un criminale. Distruggere una parte del teatro di Palmire, gli altri monumenti, è un atto assurdo che non vuole dire niente, che non contrappone il tempio di Baal distrutto anch'esso. Allora, tutte queste riflessioni le faccio ovviamente in linea generale rispetto ai temi delle religioni, della nostra religione, del culto. Prima parlavo del guardare come pregare, adesso sto parlando del distruggere come interpretazione di una fede evidentemente indirizzata verso un Dio sbagliato, un Dio del male, un Dio della morte. Però quel Dio è il loro Dio e il nostro Dio non può essere diverso da loro, perché altrimenti saremmo come loro. E qui il Papa ha ragione: Dio è uno solo e Dio ha creato noi e loro, e non possiamo metterci sullo stesso piano combattendo in nome del nostro Dio contro il loro Dio, se Dio è lo stesso. Però il nostro Dio e la nostra religione ci hanno abituato a atti d'amore, quel Dio invece chiede atti d'odio. E allora ecco che abbattere questo arco e gli altri edifici a Palmira è un gesto che a me è sembrato irreparabile, criminale, assassino, negativo, di un Dio sbagliato, immaginando che sia uno scontro fra due dei, fra due religioni, come invece non può essere, non deve essere. Quindi la contraddizione è molto forte, è molto complessa. Anche per i migranti, che sono un tema forte della Lega, non possiamo dimenticare che siamo stati migranti anche noi, che migranti italiani in America, in Germania, cioè il sud del mondo tende ad emigrare verso nord, il nord del mondo scende soltanto in nome di qualcosa che è sopra le parti, la bellezza dell'Italia. L'Italia è il luogo più bello del mondo e la sua grandezza è stata capita dagli scrittori francesi, tedeschi, tutti quelli che sono scesi in Italia per conclamare la sua bellezza, l'hanno capita prima di noi. Allora io immagino che la soluzione sia abbastanza complessa: si va da sud a nord per ragioni economiche, per trovare situazioni migliori, si emigra, si scende dal nord al sud per arrivare in un paradiso, che l'Italia è. L'Italia è il punto di incrocio tra il paradiso di chi scende e l'inferno di chi sale. Quindi è in un punto molto complesso, sarà complicato anche il rapporto con l'Europa, capire che cosa deve e cosa non deve fare l'Italia, quali sono i suoi compiti rispetto ai migranti. Io credo, anche se la soluzione, l'ho espressa nei giorni scorsi, può sembrare molto antiquata, ha una politica neocolonialista, togliendo gli elementi imperialistici del fascismo, il fascismo che ha occupato l'Etiopia, la Libia, l'Eritrea e tutto quello che è venuto dall'Algeria da parte dei francesi, quello che hanno portato le civiltà occidentali scendendo verso sud è comunque infrastrutture e industrie. Allora io immaginerei che, come in un ideale Commonwealth, quello per cui l'Inghilterra aveva una partnership rispetto all'India, che non voleva dire colonia e basta, e non era colonia, ma l'idea è che noi portiamo le nostre industrie, la nostra attività economica, la cooperazione,
in quei paesi, perché lì possono trovare lavoro i migranti, è l'unica soluzione, altrimenti hai due elementi negativi: questi che migrano verso di te e non sai dove metterli, e i loro paesi che sono devastati, desertificati, in cui non capita più niente, in cui non si può andare. Occorre importare dei modelli di civiltà occidentale, mettere lì le attività. Se non farai questo, non risolverai mai il problema. Credo che ci arriveranno. L'idea di fare le attività industriali non in Sicilia o in Basilicata, ma farle in Libia, in Algeria, vuol dire consentire a loro di lavorare dove stanno, perché non puoi neanche cacciarli brutalmente, perché essi migrano perché hanno necessità, non è che migrano perché non stanno bene dove stanno. Dove stanno non hanno diritti, lavoro, è un tema molto complicato. Allora l'Italia è il punto nevralgico di tutto il bene e di tutto il male. Il bene è quello che la bellezza consente di dare al mondo, nel riconoscimento che ne hanno fatto Goethe, Stendhal, Montaigne, i grandi viaggiatori che hanno raccontato la bellezza dell'Italia, e l'Italia è anche il luogo dove uno approda per uscire dalla miseria, per iniziare a entrare in un'Europa che potrebbe dare possibilità di lavoro che non ci sono dove stanno questi. Quindi il tema diventerà sempre più complesso, e mi pare che se ne è accorto perfino Bill Gates. I grandi capitalisti misericordiosi dovranno capire che il loro capitale deve trovare possibilità di espansione in quelle terre, non pensando che tutto può capitare in Italia distribuendosi in maniera discriminata in Europa. Quindi tutti questi temi, anche la violenza americana e di Sarkozy sulla Libia con l'uccisione di Gheddafi, ha interrotto un rapporto con una terra in cui Gheddafi era un mediatore con l'Occidente. Oggi con chi tratti in Libia? Chi ti può dare delle garanzie rispetto alla tua impresa economica? E quindi il mondo è deflagrato, e Palmira è il tragico esempio di una violenza contro di noi. Io non so ancora perché l'Italia è stata risparmiata dal terrorismo, ci sarà qualche ragione, forse la protezione del cielo, o forse il fatto che l'Italia è vista come un paese ospitale, da Malta cacciano, dalla Spagna cacciano. In Italia accolgono, però attentati come quelli di Londra, della Spagna e della Germania da noi non ci sono stati. Distruggere Palmira è come mettere una bomba sotto il Colosseo, potrebbero farlo. In fondo è la capitale della cristianità, è la capitale delle cose più legate alla nostra religione. Eppure il terrorismo da noi non è ancora arrivato, e mi auguro che non arrivi mai. È arrivato altrove, e a Palmira ha emblematicamente colpito la nostra civiltà, che è la civiltà romana. Distruggendo quel teatro, distruggendo quei templi, si è colpita una presenza coloniale di Roma che ha in qualche misura bonificato, civilizzato. Il fascismo ha continuato con una sbagliata idea imperialistica, ma portare strutture avanzate e infrastrutture nei paesi dell'Africa è una soluzione che già gli americani, come gli americani oggi, adottarono i romani, portando la civiltà romana a Tunisi, ad Algeri, in Africa. Ecco, quando tu arrivi a Palmira e vedi la meraviglia di quei monumenti romani, ti rendi conto che siamo stati colpiti anche noi. Abbattendo quei templi, distruggendo quella scena del teatro, è stata colpita una ragione culturale che è la nostra, che è della civiltà romana. Allora arrivo ad Arona, non pensavo che fosse un luogo di tutte queste perfezioni, e mi ricordo un dialogo che ho fatto con il produttore dei film di Zalone, che mi chiama qualche tempo fa e mi dice: guarda, vorrei incontrarti perché ci sarebbe una possibilità di risolvere rapidamente il problema di Amatrice, di Accumoli, di Arquata, il 3D. Io lo ascolto, dico: ma immagino le virtù della tecnologia, ma le immagino sempre virtuale. Quindi il 3D lo immagino come una ricostruzione non materiale ma virtuale, visiva, come un ologramma. Quindi lo ascolto senza dargli il peso che meritava. Oggi ho capito che aveva ragione. Il nostro Stato, lo Stato che compra con i miliardi le banche fallite, lo Stato che non dà le case ai terremotati, non è uno Stato, perché oggi, dopo un anno, potrebbe essere già rimessa in piedi Amatrice. Lo dimostra questo arco. Questo oggi ho pensato, la negligenza dello Stato. Lo dicevo in maniera più dura a Berlusconi e a Prodi, quando mi sono reso conto che i terremoti che abbiamo avuto negli ultimi anni hanno avuto diversi decorsi. Il più vicino, il più lontano di quelli vicini è il terremoto dell'Aquila 2009. Se voi andate all'Aquila, l'Aquila è ancora un teatro deserto. Lo Stato non è stato in grado in quasi 20 anni di rimettere in piedi l'Aquila. Non è stato uno Stato che lascia quella meravigliosa città in quelle condizioni. Ma perché? Com'è possibile? Dal 2009 sono passati 18 anni. No, sono passati 10 anni. Però sono 10 anni in cui si sono costruiti 10 edifici, la città è ancora ferma, il centro storico è spopolato. 2012, quindi più vicino a noi, sono 5 anni fa, arriva un terremoto in Emilia Romagna e in Lombardia. Devo dire che se non me lo ricordassi questa sera, probabilmente alcuni di voi l'avrebbero dimenticato. Non so da cosa dipenda. Io ho attribuito alla padania, alla laboriosità delle genti emiliane, rispetto a una certa posizione più passiva degli abruzzesi, che sono quasi meridione, abituati all'essenzialismo, abituati ad avere dei soccorsi di Stato, può darsi, ma non volevo ovviamente fare un ragionamento razzista. Però è vero che lo spirito d'iniziativa di emiliani e lombardi ha fatto sì che il terremoto della Emilia Romagna e della Lombardia sia alle spalle. Tutte le attività hanno ripreso, le case sono state rimesse in piedi, lo Stato aveva danari e li ha dati, ma i privati hanno saputo spenderli. Rimangono soltanto in emergenza le cose più importanti dal punto di vista storico e culturale, i simboli delle comunità, i castelli, le chiese. Lì c'è ancora una lentezza di ricostruzione di molte delle chiese che mi hanno fatto pensare, in una mia interpretazione di Dio, che io credo che Dio esista, ma se esiste non si occupa di noi. Lo dimostrano molti segnali. Per esempio, che invece di distruggere molte sedi dell'ex partito comunista, ha fatto cadere 250 chiese. Dico, ma le chiese sono tue, ma ti pare possibile di far cadere la casa di Bersani, fai cadere, si fa qualcosa che non funziona. Quindi ho pensato che Dio sta per i fatti suoi, non si occupa di noi, e questa. Però, a parte la battuta, è vero che è soltanto questo che deve essere ancora rimesso in ordine. Qualunque paese voi andiate, a Poggiorusco, a Moglia, a Finale Miglia, dove il terremoto è arrivato, tutto è stato rimesso in ordine, meno una rocca o una chiesa, che sono gli edifici pubblici, ovviamente molto importanti, ma sul piano simbolico, non sul piano dell'operosità. Arriviamo al 2016, e ormai un anno fa, mancano poche settimane, arriva il terremoto che abbatte Amatrice, Accumoli e Arquata. Poi in ottobre arriva anche quello che ha abbattuto Norcia. Beh, le persone sono ancora nelle rovine, stanno nelle tende. Lo Stato, invece che 200 case, ne manda 20 e le dà per sorteggio. E le città sono tutte esattamente come il terremoto le ha ridotte. Allora io da tempo mi chiedo che Stato sia lo Stato che non riesce, poi fanno le raccolte private, poi qualcuno tira su una chiesa, benissimo, qualche segnale c'è, ma lo Stato vuol dire intervenire lì, dai 14 o 17 miliardi alle banche fallite e non dai i soldi ai terremotati, ma che cazzo di Stato sei? Ma com'è possibile? Allora tu puoi dire c'è la magistratura, c'è la corruzione, c'è la mafia, tutte le storie che sono venute fuori con l'Aquila. Sì, d'accordo, e quindi tutto è lento perché ci sono i soldi, però gli appalti. Ma quando oggi ho visto 3D, ecco, Friuli è il modello giusto, la ricostruzione è stata fatta. Sì, quello non l'ho neanche ricordato, perché è da ricordare in senso positivo. Quello, certo, no, infatti sarei dovuto partire dal 76 per dire che lì è stata scelta la strada giusta, dove la laboriosità delle persone friulane ha creato anche il mito del nord-est. I soldi che sono arrivati hanno fatto, beh, questo è un dato positivo, per cui io cercavo qui di indicare quelli negativi, che sono l'Aquila e sono l'ultimo. Quello in mezzo, come quello del Friuli, sono invece esempi positivi di un terremoto che viene a un certo punto dimenticato, tanto che io ho dimenticato questo di cui parlavi tu, come quello che stiamo per dimenticare dell'Emilia Romagna, perché si è arrivati a una compensazione del danno. ma dove tu sai ancora delle persone che da un anno stanno, non so, a Castelluccio di Norcia, dove c'erano 5 ristoranti, con tutto in rovina, ti chiedi perché? E dici, ma perché è difficile, gli appalti, le gare, la corruzione, poi ti accorgi che c'è questa cosa, che è quella che dicevo prima, io avevo sentito da questo produttore, che qui oggi dà prova ad Arona, che con il 3D potevi ricostruire metà Amatrice e tutta Arquata. Perché non l'hanno fatto? Dov'è lo Stato? Perché non può fare quello che qua si dimostra che si può fare con la pietra? Partendo da un modello fotografico che riprende la situazione dei luoghi, non è una ricostruzione finta, come non è stata neanche a Venzone e a Gemona, è una ricostruzione che restituisce lo spirito dei luoghi, l'aura, eccola qua, qua la vedete. Quindi mi pare che questo esempio che oggi mi ha folgorato ad Arona sia il segnale di quello che lo Stato ha l'obbligo di fare, che non ha ancora fatto. Non si può, se hai lo strumento per ricostruire, non ricostruire. E mi auguro che il prossimo governo abbia la consapevolezza, partendo da questo esempio di Arona, che se si può fare, si deve fare. E che è uno scandalo lasciare le zone terremotate in quelle condizioni, dopo 8-10 anni il caso di L'Aquila e dopo più di un anno ormai il caso di Amatrice, Accumoli e Arquata. Ecco, queste sono le riflessioni, diciamo, estemporanee di una visita oggi ad Arona, dove non potevo immaginare che la vostra amministrazione avesse accolto questa perfetta ricostruzione di cui è orgogliosa, e tra l'altro trovandosi in una situazione che, per quello che riguarda la mia vicenda umana personale, si rispecchia qua dietro con un presepe. Io feci una campagna elettorale da ragazzo in Sardegna e conobbi morto da poco Sciola, che era uno scultore sardo che attraverso una grande semplicità di forme ha creato qua dietro un presepe. Quindi qui abbiamo il modello di una grande civiltà, che è una civiltà lontana, che è una civiltà dominata da un'altra religione, e alle nostre spalle il cristianesimo in quella natività. Credo che si possa fare un riconoscimento all'amministrazione di Arona per essere stata in grado di tenere insieme due mondi lontani ma vicini nello spirito, il mondo cristiano e il mondo islamico, che dovranno trovare il modo per dialogare, perché altrimenti ci inventiamo guerre dove non c'è ragione di crearle. Questa ricostruzione e quel presepe sono il segno di un dialogo che io credo sia modello per tutta l'Italia. Questo, diciamo, preambolo è per dire le sensazioni che ho provato oggi, la riconoscenza che ho per l'amministrazione che mi ha voluto invitare, quella che ho per voi, avendo anche cercato di sfondare sul fondo le barriere che limitano l'accesso alla piazza, ma con questa luce finalmente anche da lontano qualche immagine si vedrà. E allora dirò a questo punto, al di là delle osservazioni estemporanee, il libro di cui stiamo parlando. Il titolo è molto eloquente, dice dall'ombra alla luce. È un'indicazione, diciamo, metaforica, ambientale. Ombra e luce sono quelle entro cui si svolge la vita degli uomini, ma nella storia la vita degli uomini si riproduce nei comportamenti delle epoche. L'epoca di cui stiamo parlando, che è il 600, è un'epoca che ha un grande lombardo che fa una rivoluzione. Questo lombardo si chiama Caravaggio. Caravaggio ci racconta la verità, la realtà, e la descrive in interni, dove accadono cose che sono viste con una luce di una candela, con, in sostanza, quell'ombra di cui sto parlando è questa capacità di togliere nel racconto della vita di Cristo e degli episodi della storia dell'uomo una luce astratta, una luce del giorno sempre limpidissima, che è quella in cui noi vediamo le opere di Perugino, le opere di Raffaello, le opere di Michelangelo, una luce assoluta con una luce atmosferica, meteorologica, verso sera, al tramonto, si comincia a creare una pittura fatta di chiaroscuri che nasce nell'ombra. E chi ha in mente i capolavori di Caravaggio, che non sono l'argomento di questa conferenza, ma sono il punto di partenza per quello che viene dopo, potrà ricordare come, vediamo per esempio l'immagine numero 39, anzi l'immagine numero 40, 40 ancora meglio,
le sette opere di misericordia, vedete che è un racconto di vita quotidiana. Immaginate una strada di Napoli maleodorante, chiassosa, in cui con un'abilità formidabile questo grande genio immagina sette episodi in un solo spazio: dar da bere agli assetati, dar da mangiare agli affamati, far aiutare i carcerati, soccorrere i morti. Tutto quello che state vedendo qui sono degli episodi di vita quotidiana che sono raccontati come le sette opere di misericordia. Siamo di sera in un vicolo napoletano illuminato solo da quella fiaccola. La fiaccola è quella di quel chierico che esce da una casa col cadavere di un uomo e lo porta fuori. Pittura della realtà anche atmosferica, della situazione di un luogo preciso, che è quello di una Napoli popolata da questa gente che cammina per le strade, ma sta impersonando le opere di misericordia. Ecco, da questa ombra che è illuminata solo da una fiaccola, si fa un lungo percorso come in un tunnel arrivando alla luce. La luce è la pittura del Settecento. La pittura del Settecento ha come suo emblema un altro grande pittore che ritorna a dipingere il cielo, gli dèi, gli eroi, i santi, che si chiama Tiepolo. Quindi, se torniamo alla copertina, vediamo che il titolo indica il percorso dall'ombra alla luce, che vuol dire un percorso da Caravaggio a Tiepolo. Circa 140 anni di pittura in cui tu esci dall'ombra per tornare alla luce del sole, per tornare alla pittura dei miti. Questo è il percorso del libro. Ma dall'ombra alla luce vuol anche dire la funzione del critico, che ha il compito di portare alla luce ciò che è in ombra. Il nostro compito è in molti casi far conoscere quello che è poco conosciuto. E da questo punto di vista il titolo ha un significato più interno, non è soltanto un percorso dal 600 al 700, dall'ombra alla luce, da Caravaggio a Tiepolo, ma è l'operazione del critico che manda luce su un momento di storia poco illuminato, poco conosciuto. Quindi mi pare che il titolo sia abbastanza eloquente e fa parte di una serie, è un libro solo in realtà, che sarà in sei tomi. Questo è il quarto tomo, parte da Cimabue e Giotto per arrivare fino a De Chirico o fino a Usellini, se vorremmo, cioè arrivare fino alla metà degli anni 50, raccontando la storia dell'arte italiana, della pittura italiana. Arrivati al quarto volume siamo anche nel momento più complesso, quello di più grandi pittori meno conosciuti, più in ombra. Quindi negli altri volumi potrete trovare Perugino, Raffaello, Giotto, Piero della Francesca, Botticelli, che erano tutti comunque largamente conosciuti. Questo è un libro invece con molte rivelazioni di artisti importanti quanto poco conosciuti. Quindi il quarto volume ci mette in contatto con un'epoca che deve essere ancora compiutamente illuminata e studiata. Alla copertina c'è anche un'altra anomalia. Io normalmente prediligo le opere di soggetto religioso e comunque di soggetto legato alla figura umana. Qui invece ho voluto far vedere una capra. Ho pensato più di una capra, che questo poteva avere una qualche allusione divertente, soprattutto perché la capra che vedete al centro è una capra di Agrigento, la capra girgentana, che è il paese, la città dove è nato il ministro Alfano. Allora la mia considerazione di Alfano è che questa capra sia meglio di lui. L'ho voluta far diventare protagonista. Vedete che bella pittura, questo è un pittore che dipinge solo animali, si chiama Rosa da Tivoli ed è un pittore che si è esercitato soprattutto nel umanizzare gli animali, quindi ho ritenuto, questo è un quadro della fine del 600, che potesse essere emblematico. È un pittore abbastanza conosciuto ma non popolarissimo ed è un pittore che si muove nel mondo degli animali, quindi siamo molto oggi anche alla moda con la scelta di questa copertina. Adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro e cominciamo a vedere, partirei proprio da qui, questo straordinario artista di cui voi avete nella collegiata la fortuna di avere alcuni capolavori, sei capolavori. Guardiamo 107. Ecco, questo che vedete, sapete dov'è? Ad Arona. È il particolare del quadro della prima cappella
a sinistra entrando nella collegiata o nella chiesa di Santa Maria, che ci fa vedere un particolare della nascita della Vergine. Vedete come incredibilmente il buio, l'ombra di cui parlavo per Caravaggio ci sia anche in Borazzone. Vedete questa figura di cui non si vede il volto, vedete Anna nel suo letto con l'alcova e questa meravigliosa luce vera, questa luce di candela in un interno che manda luce in quella nicchia con i libri e su questa brocca d'argento in primo piano. È un'opera di un realismo domestico, di una situazione, evidentemente sono anche arredi di una casa aristocratica, però con un gusto per l'ambiente, per l'atmosfera, per l'ora, che sono direttamente derivati da Caravaggio. Quindi un'opera come questa, che è nel buio della collegiata, è tra i 6 capolavori di grandi dimensioni, tra i 6 teleri di Morazzone ad Arona. Ancora lo guardiamo in un altro luogo dove lui ha lavorato con grande determinazione, 108 e 109. Vedete la meraviglia di questo personaggio che si affaccia in una rappresentazione del Cristo che sale al Calvario, al Sacro Monte di Varallo. E vedete questa pittura ad affresco, così contrariamente all'interno scuro con la nascita della Vergine, qui abbiamo invece un esterno con questo personaggio che segue Cristo che sale al Calvario. E ancora 109, gli affreschi per la cappella dell'Ecce Homo. La meraviglia del Sacro Monte di Varallo è di essere un teatro vero e proprio. Il gran teatro montano lo chiamava Giovanni Testori, che era un critico d'arte innamorato dell'arte lombarda e tra i primi a studiare e a rivalutare il Morazzone. Qui vedete un interno di una delle cappelle in cui c'è proprio un teatro costruito con molte sculture dipinte e gli affreschi. Tutto questo è concezione di Morazzone, che diventa un vero, come uno streller, un vero uomo di teatro nella occasione di lavorare con Tanzio da Varallo al Sacro Monte. Ancora l'immagine numero 106 è di questa meravigliosa Maddalena. Questa appartiene alla fondazione della mia famiglia ed è un'opera formidabile in cui si vede la sensualità, l'atletismo, la forza di questa bellissima Maddalena, che nel luogo del pentimento, nuda, senza più nessun segno del suo potere, del suo danaro, che si è ritirata in meditazione con una ciotola per bere e una borsa con un po' di pane e viene assistita mentre guarda la croce nella visione del suo desiderio di congiungersi con Cristo da un gruppo di angeli un po' maniaci sessuali che la toccano da ogni parte, toccano le cosce, le tette. Ma è un'invenzione formidabile perché è un'immagine atletica, non è un'immagine di un misticismo ascetico, dolente, è una donna che potrebbe essere una ginnasta. E la meraviglia dei colori, vedete le vesti degli angeli, vedete i ricci biondi, rende questo pittore, anche su un soggetto così ambiguo, tra la bellezza del nudo femminile e il soggetto religioso della Maddalena, un vero grande maestro. Per cui mi sembrava importante, visto che il libro ne parla, che noi indicassimo in Morazzone uno dei pittori del Seicento più significativi che lascia testimonianza di sé proprio qui a Arona. Se guardiamo poi quali altri artisti lombardi, dopo Caravaggio, che è un artista dimenticato per 3 secoli e riabilitato soltanto nel Novecento, nel 1951, comincia nel dopoguerra con un'idea di un'arte popolare, di un popolo protagonista, e Caravaggio in questo è un uomo di sinistra quasi, è un uomo del popolo, non è un uomo degli aristocratici. Nel 51 si fa una grande mostra a Palazzo Reale a Milano, da cui comincia il riscatto critico di Caravaggio. Soltanto dopo 300 anni, dal momento in cui era stato cancellato, dimenticato, messo in un angolo, intorno al 1650, Caravaggio è un pittore sconosciuto. Dopo che ha avuto tanta fortuna in vita e anche qualche tempo dopo la sua morte, con tanti allievi e tanti imitatori, alla metà del Seicento la Chiesa Cattolica lo indica come un pittore maledetto, che dipinge soggetti poco edificanti. e alla fine viene travolto dall'ondata di un ritorno alla pittura del bello ideale, quindi un altro mondo. Suoi allievi continuano a lavorare, ovviamente, ma in questa dimensione della pittura della realtà noi ricominciamo a guardarlo con occhi nuovi soltanto alla metà del secolo scorso, vi dicevo, con la mostra di Palazzo Reale. 20 anni dopo si farà una grande mostra del Seicento Lombardo e verranno fuori anche questi, quindi pochi anni fa, 20 anni dopo il 51, siamo nel 71, 72, 73, sono passati quindi poco più di 40 anni e è cominciata la rivalutazione del Seicento Lombardo. Nuvolone, Cerano, Morazzone tra i più grandi, gli allievi di un grande critico che si chiama Roberto Longhi studiano il Seicento Lombardo e il Morazzone è la materia che attrae molto lo scrittore Giovanni Testori e la critica d'arte Mina Gregori. Faccio questi nomi per dire che sono pressoché miei coetanei, quelli che hanno, più vecchi di me, di una generazione, riscoperto questi artisti, fino a quel momento dimenticati. Solo negli anni 70 si ricomincia a parlare di Morazzone e solo negli anni 70 si ricomincia a parlare di un pittore che è grande come Caravaggio, anche se è legato a una dimensione evidentemente locale che lo ha fatto trascurare. Si chiama Tanzio Davarallo, 151, insieme a Morazzone è un altro dei grandi maestri su cui soltanto negli anni 70 si è fatto luce. Guardate la meraviglia non inferiore a Caravaggio di questo Davide, guardate la potenza del suo braccio, la mano che stringe la testa di Golia, le reti da caccia, da cacciatore, perché lo si immagina come un uomo che è pronto per andare appunto a uno scontro, che è quello di tirare il sasso sulla testa di Golia. E questo giovane è un giovane bellissimo. Testori, che era omosessuale in anni più difficili, vedeva evidentemente non soltanto la bellezza della pittura ma anche la bellezza di questo ragazzo con quest'aria così femminea ma insieme determinata, forte e dolce, intenso e insieme anche fragile. E vedete che un'opera come questa non può certamente essere ritenuta di un artista minore. Morazzone e Tanzio Davarallo sono due artisti di prima grandezza e questa è una, come dire, convinzione che abbiamo maturato in anni piuttosto recenti, non più negli ultimi 40 anni. Prima erano completamente in ombra, dimenticati, trascurati, e questo vale per la scuola lombarda. Possiamo adesso andare a vedere qualcosa invece della scuola emiliana e vediamo 170, un artista che fa un quadro bellissimo in cui si vede un rovesciamento della rappresentazione tradizionale. Quando San Giuseppe è da solo con il bambino, lo si vede con il bambino in braccio perché la madre è uscita, è andata al cinema, è andata a spasso, è andata con le amiche. Se invece Maria rimane in casa, il bambino inevitabilmente, come sempre è stato prima che il mondo gay cambiasse le regole, sta con la madre. Quindi San Giuseppe guarda il bambino che è in braccio alla Vergine. Questo è l'unico quadro antico in cui c'è questo rovesciamento che piace molto, credo, al mondo gay. Il bambino sta in braccio a San Giuseppe e la madre guarda. Guarda con un'intensità, una devozione, una dolcezza straordinaria, è un'immagine bellissima. Però il bambino è in braccio al padre. Quindi un pittore originale, un pittore che ha una concezione che non è convenzionale, anche in un soggetto come questo. Quindi l'idea di rovesciare il rapporto fra padre e figlio e madre e figlio. Insomma, tutto questo per dire che il dipinto ha una sua originalità. Ebbene, quello che stupisce è che tutti voi conoscete il nome di questo artista e nessuno di voi conosce questo artista. Si chiama infatti Zalone, ma non è Checco, ma Benedetto. È abbastanza singolare che ad Arona si possa scoprire ancora una volta come in Italia la conoscenza dell'arte sia così imperfetta che uno conosce meglio un comico di un grande pittore. Ed è un caso che non è unico, proprio in questo percorso di autori sconosciuti spesso incroceremo artisti che hanno il nome di altri. Questo ha il nome di Zalone ma non è Zalone, e l'altro, per esempio, che mi piace mostrare in questo percorso è quello che ha il nome di un grande sportivo, e voi lo vedrete e ricorderete il nome di questo 338, che è un dipinto 138 in cui si vede questo bellissimo Apollo. Apollo è la divinità della bellezza, la divinità della musica. Lo vedete qua mentre sta incoronando un personaggio vestito con le calze viola, insospettisce un po', infatti è un giovane castrato, un eunuco, un po', come dire, un po' fra, un po' gay, il quale è tutto elegante con la sua pelliccia, sta suonando, ma ha vinto la gara per la sua voce. Quindi Apollo lo incorona, è una divinità elegantissima, come una scultura neoclassica, una scultura di Canova, vedete la bellezza della forma di questo Apollo, che si applica alla contemporaneità perché sta incoronando un grande cantante, un Bocelli, un Pavarotti del suo tempo, che si chiama Marcantonio Pasqualini, e lui tutto anghindato, con le calze viola, riceve la corona d'alloro. L'Apollo ha il titolo a dare la corona perché tra le sue prerogative c'è di avere una bella voce, di essere un grande cantante, ed è proprio come grande cantante che egli ha vinto una singolare tenzone. Egli era stato chiamato e sfidato da un satiro molto bravo a suonare la zampogna, che lo sfida dicendo: sono più bravo di te. In realtà nella gara Apollo risulterà vincitore perché insieme allo strumento che è la lira, vedete che ha in mano una lira e l'altro invece ha sotto la schiena una zampogna, lui introduce per accompagnare la lira il canto e risulta più bravo del suo sfidante. Lo sfidante allora viene fatto prigioniero da Apollo, che lo tiene legato all'albero, vedete, lo vede il satiro incazzato, con la sua zampogna. In realtà quello che sta accadendo è molto insolito, perché Apollo, preso dal ruolo di presidente che premia, che dà la corona d'alloro, che ha questo ruolo come di un'autorità che sta premiando il cantante, non si applica al suo sport preferito, che è quello di scuoiare il suo nemico con tutta la violenza possibile. Perché Apollo, oltre a essere un uomo, una divinità così straordinaria per la sua bellezza, evidentemente era anche molto vendicativo. E allora la rappresentazione normale del suo rapporto con il satiro, che qui alle spalle legato, è di vera e propria tortura. 56, come vedete in questo dipinto di un pittore allievo di Caravaggio e un grande pittore spagnolo in Italia, che si chiama Ribera, che ci fa vedere, numero 56, Apollo, sempre bello, straordinario, con il panneggio che si muove trafilato dal vento in una giornata nuvolosa, mentre sta scuoiando il satiro che urla disperato chiedendo pietà, mentre la sua famiglia si dispera sul fondo. Questa è la crudeltà di Apollo, che nella rappresentazione di questo grande pittore si vede mentre manifesta la sua ibris, la sua violenza, la sua cattiveria, mentre nel dipinto 138 che avete visto prima noi vediamo un Apollo tutto agghindato, tutto 138, tutto elegante, che non manifesta rabbia, violenza. Ebbene, cosa vuol dire il pittore con questo quadro rispetto all'altro soggetto del satiro scuoiato? Che lui non rappresenta la realtà. In fondo Ribera, con il suo Apollo e Marsia, è un seguace di Caravaggio, rappresenta questa forza drammatica, la violenza, la sopraffazione di Apollo sul satiro. Qui no, invece, c'è una cerimonia, il satiro è dimenticato e questo bellissimo Apollo è come una figura di un mito che dona il suo premio al cantante. Come si chiama il pittore che ha inventato questo dipinto? La sua visione è una visione che si contrappone esattamente a quella di Caravaggio e dei suoi. Non pittura della realtà, ma pittura del bello ideale. Non pittura della violenza, ma pittura dell'armonia. Quindi nel 1630 a Roma, insieme al grande Caravaggio, c'è anche un pittore grande che lo rinnega e preferisce dei soggetti come questi, più classici, slegati dalla realtà. Si chiama Sacchi, ma non è Arrigo Sacchi, ma Andrea Sacchi. Anche in questo caso noi conosciamo il Sacchi sbagliato. Fra qualche tempo Arrigo Sacchi sarà una memoria lontana e Andrea Sacchi invece rimane il pittore di questo capolavoro. La stessa cosa si può dire per un altro grande pittore del Seicento, sempre lombardo, insieme a Morazzone e insieme a Tanzio Lavarallo, tra i grandi pittori di questa stagione di cui abbiamo parlato all'inizio. Si tratta di numero 25, pittore che rappresenta il tema di Erodiade, la madre di Salomè, che danza e per vendicare la madre le fa arrivare la testa del Battista che l'ha rifiutata, l'ha insultata, l'ha chiamata puttana. Allora Erodiade si vendica accogliendo il dono della testa del Battista, una cosa un po' macabra, però anche piena di un pathos erotico, languido, sensuale. Vedete che la Erodia sembra quasi svenire, sembra quasi in deliquio, ha una reazione talmente emozionata davanti alla testa del Battista che prima gli mette uno spillo sulla lingua per vendicarsi del fatto che con quella lingua lui l'ha insultata chiamandola puttana, e poi, come in una specie di orgasmo, si muove all'indietro quasi svenendo. Sembra un quadro pensato da D'Annunzio, dell'epoca di D'Annunzio, un quadro simbolista, un quadro in cui si sente quest'aria peccaminosa, quest'aria turbata, quest'aria di una donna eccitata dal rapporto con la testa del morto. Invece siamo nel 1640 in Lombardia con un pittore vicino a Morazzone che si chiama Cairo, ma non è Urbano Cairo, proprietario della Sette, del Corriere e del Torino, ma è Francesco Cairo. Ancora una volta lo stesso Cairo non sapeva che esistesse un pittore con il suo nome. Quindi vedete come in questo 600 ci sono figure straordinarie, totalmente dimenticate, sconosciute, addirittura con i nomi che oggi noi leghiamo ad altri. È veramente un lungo percorso nell'ombra e nella notte. E ancora davanti a queste opere possiamo vedere come il 600 italiano, come vi dicevo, tutto rivalutato nel 900, insieme agli artisti lombardi o agli artisti romani o agli artisti napoletani, abbia anche, o agli artisti emiliani, vedete Zalone, abbia anche gli artisti genovesi. E quindi vediamo uno straordinario, tra i più belli, tra i più bei pittori dell'arte italiana e del 600 italiano, il cui nome è abbastanza conosciuto a casa sua, cioè a Genova, e forse meno noto fuori della Liguria. Però è un pittore molto rappresentativo, molto emblematico. Il dipinto è questo, 149. È semplicemente una cuoca, una bellissima cuoca che non richiama né valori spirituali, né valori religiosi, né valori drammatici, semplicemente un episodio di vita quotidiana di una cuoca, forse la figlia del padrone di casa per la bella collana di corallo, che sta davanti al focolare spennando anatre oche e mettendole poi a bruciare, a cuocere, con quel bellissimo pentolone sulla brace, anche qui un bellissimo argento, e quest'aria serena, tranquilla, che è quella di chi rappresenta un momento di vita quotidiana. Nella pittura non era mai entrato, nel senso che la pittura ha sempre dei significati simbolici, religiosi. L'idea di un pittore che davanti alla realtà si emoziona in modo così semplice da rappresentare una semplice cuoca è qualcosa di assolutamente inedito, cioè il racconto di una giornata con una ragazza che sta davanti al focolare e non deve dimostrare niente se non la propria esistenza. Il pittore si chiama Bernardo Strozzi, è un grande pittore che merita di essere ricordato, tanto più che si doppia con un soggetto allegorico che rappresenta la vanità delle donne, ma è talmente vero che anche questo è un'altra prova di un artista di straordinaria intuizione. Numero 150, si vede una vecchia vanitosa, crede ancora di essere bella e ha intorno le sue ancelle che le mettono i profumi, le mettono le piume, le danno gli ori. Vogliamo arrivarci oppure state dormendo? 150, eccolo qua, guardate la meraviglia. Le due ragazze che stanno mettendo penne, piume e ornamenti, a questa con le tette un po' cadenti che si specchia e rivela di essere una donna vecchia. E il pittore guarda questa figura con commiserazione, come una vanitas, come l'idea che le cose passano, che la bellezza sfiorisce. E lo fa da par suo, vedete la meraviglia degli oggetti, dei ventagli, delle collane. Un pittore formidabile che ci indica però più che la realtà una riflessione sulla nostra condizione di fragilità, destinati a diventare vecchi, a perdere la bellezza. e lo strumento che lo rivela è quello specchio impietoso. In quello specchio lei capisce di non essere più quella che immaginava di essere. Lo specchio, d'altra parte, è lo strumento, anche passando da questi grandi autori italiani, ma non popolarissimi, al più grande pittore del mondo. Più ancora di Caravaggio, più ancora di Raffaello, io credo che il più grande pittore di tutti i tempi sia Velázquez. Velázquez lo vedete con un dipinto che ci strega, 165, che è simile a questo come taglio, ma rappresenta invece il trionfo della bellezza. La bellezza femminile, la pittura che sembra carne, che fa sentire gli odori, che fa sentire gli umori. Vedete la meraviglia del corpo di questa donna visto da dietro, la sua eleganza semplicissima, sta su un letto con una pittura che sembra di un impressionista, sembra l'Olimpiade di Manet, sembra un dipinto appunto molto più moderno, con il panneggio rosa fucsia, questo bel amorino cupidino innamorato che tiene lo specchio, e lo specchio che serve a farci vedere che la bellezza eterna non finisce, perché è uno specchio che ha indefiniti contorni, ai contorni che non sono. E allora attraverso lo specchio, questa volta non impietoso, noi vediamo non il volto di questa donna, ma il volto di ogni donna che abbiamo amato. È un dipinto universale perché ci fa vedere l'assoluto della bellezza. La grandezza di Velázquez è questa semplicità, questa pittura che è come respiro, che è come rappresentare la verità della carne, i profumi. È una grazia femminile che non è una Venere come una divinità, come quella di Tiziano, ma è una donna. Una donna nella sua bellezza, nella sua giovinezza, e anche con questo volto che può essere quello di ogni donna che noi abbiamo amato. Ecco, questa è la capacità di essere un pittore universale di Velázquez, e insieme anche forse la suggestione per il dipinto così drammatico e così terribile del suo collega Strozzi, che invece rappresenta la vecchiaia, non la giovinezza, non la bellezza. Abbiamo quindi visto alcune scuole, abbiamo guardato i pittori napoletani con Ribera, i pittori emiliani con Zalone. Possiamo guardare adesso invece un altro pittore caravaggesco, tra i più grandi, che però, guarda caso, cosa molto rara in quell'epoca, non è un uomo ma è una donna. È la famosa Artemisia Gentileschi, diventata nota non solo per essere una grande pittrice, ma per aver avuto il coraggio di denunciare l'uomo che l'aveva stuprata. E a quel punto nasce un processo in cui lei esce vincitrice, viene condannato a morte il suo stupratore, ma lei soprattutto appare la prima donna coraggiosa, la prima femminista, quindi la sua notorietà non è soltanto per la qualità di artista, ma anche per il suo coraggio. Vale la pena di vederla in questa opera significativa che è La Cleopatra numero 72, perché a proposito di corpi nudi, anche Cleopatra è un corpo nudo, ma non ha la dolcezza, la soavità, l'armonia di quello che avete visto, perché qui vediamo una donna ancora giovane ma diventata grassa, con la testa, i capelli scarmigliati, questo grosso braccio. È come se Cleopatra dicesse, in omaggio alla vita: io non voglio diventare brutta, mi uccido per questo. Quindi questa è la rappresentazione più diretta della realtà, è un corpo vero di cui sentiamo anche l'odore, di una donna che non vuole invecchiare e quindi si uccide. È un'interpretazione molto esistenziale del tema della Cleopatra, non c'è nessun riferimento storico, nessun riferimento, c'è un riferimento esistenziale. Io mi uccido per paura di diventare vecchia. E questa è l'interpretazione caravaggesca di questa grande pittrice. La mostro perché il tema è affrontato anche contemporaneamente da un grande pittore emiliano. L'Emilia, rispetto alla Roma di Caravaggio, è una regione in cui i pittori hanno piuttosto la tendenza a idealizzare, a raccontare non la realtà, come in questo caso un corpo vero, ma una realtà idealizzata. Guardiamo com'è la Cleopatra di Guercino, 86. Vediamo che questo pittore invece indulge a un'idea che è molto più idealistica, questo bellissimo corpo in questo teatro che è l'alcova, abbandonata mentre muore, ma non muore perché invecchia, muore perché vuole, è stufa di continuare il suo rapporto con Antonio. C'è una serie di ragioni storiche e, come dire, non legate alla vicenda esistenziale, che rende questo quadro un quadro idealistico, una bellezza ideale nel corpo nudo di questa Cleopatra. Quindi due scuole, la scuola realistica e la scuola idealistica, Roma e Bologna. Vediamo una terza scuola, che è quella rappresentata da un pittore che potrebbe essere considerato un Fellini della pittura del Seicento, si chiama Guido Cagnacci, numero 22, e affronta anche lui il tema della Cleopatra. Ma esattamente come Fellini, che ha questo mondo femminile così esuberante, anche qui noi vediamo non la Cleopatra nella sua solitudine, ma Cleopatra con le sue compagne, le sue ancelle, quasi in un bordello di Tinto Brass, dove queste ragazze si affollano intorno a Cleopatra dicendo: scema, perché ti sei uccisa? Perché muori? È così bello vivere, c'è ancora tanto da godere. E c'è questa sensualità, questa felicità, questa gioia di vivere che questo grande pittore trasmette come una terza strada: la pittura del reale, la pittura dell'ideale, la pittura della sensualità, della carne, del piacere. Cagnacci è il pittore che più degli altri ha rappresentato la bellezza del corpo femminile, la grazia di un seno, la morbidezza delle carni. È un quadro veramente straordinario di un pittore che è diventato famoso, limitatamente a quello che può essere la parola famoso, negli anni '80. Fino a quel momento era stato completamente dimenticato. Un giorno appare un dipinto a un'asta Christie's a New York che fa $500,000 e la quotazione, come accade che nell'arte contemporanea, così alta, crea curiosità in questo pittore che è, come dire, la terza via. Realismo, Caravaggio e i suoi. Idealismo, Guercino e i suoi. Sensualità, erotismo, piacere, gioia di vivere in questo formidabile pittore che si chiama Guido Cagnacci, che tra l'altro attualizza il tema mettendoci una sedia del Seicento. La storia, come dire, di questa donna mitica viene trasferita nella realtà quotidiana di un interno di una stanza di un palazzo del Seicento. Vedete quindi come tra riapparizioni, oblio, grandi autori, autori dimenticati, il Seicento sia ricco di personalità straordinarie, e che quelle che avete visto, tolto Caravaggio e Guercino, il primo celeberrimo, il secondo che è stato a sua volta molto studiato, siano in realtà personalità e nomi di autori piuttosto sconosciuti o dimenticati, fino al paradosso che investe il numero 17, un grande scultore che fu allievo di Bernini. Bernini lo conoscete forse tutti, ha fatto l'Apollo e Daphne, la Santa Teresa in estasi che sembra una donna che ha un orgasmo attraverso la freccia che gli arriva dell'angelo, un panneggio meraviglioso di grande virtuosismo. Ebbene, l'artista che vedete qua è un artista come Bernini. Guardate il panneggio di quella donna in alto, in quel sepolcro in cui si vede Vittoria De Caro su un inginocchiatoio con un cuscino. Questo panneggio formidabile di uno scultore che è grande come Bernini. Sotto vediamo il marito di questa scassa minchia di Vittoria De Caro, che è uno di questi personaggi un po' tra Fred Buscaglione e Paolo Villaggio. Lo vedete sotto, numero 18. Guardate che faccia che ha, una faccia da burlone, una faccia da uomo di piacere, oppresso dalla moglie, ma che riesce a sottrarsene perché è il presidente di un'associazione per la tutela delle vergini giovani, quindi un uomo felice, che stava in mezzo a queste ragazze abbandonate, con i baffoni, guardate le asole, guardate la faccia, si chiama Giovanni Camillo Caravaggio, ed è proprio un personaggio di un film italiano. Lo scultore è meraviglioso, a renderlo vivo, ci parla, è davanti a noi. Ebbene, uno scultore come questo dovrebbe essere almeno Bernini. Ebbene, nessuno di voi prima di questa sera l'ha sicuramente sentito nominare, perché non è in nessun libro, non c'è nessun libro su di lui, c'è un articolo di 60 anni fa che ci racconta di questo artista, torniamo indietro all'immagine 17, che consapevole di aver avuto un destino sfortunato, quando finalmente lo chiamano a Napoli, a San Lorenzo, autonomamente da Bernini, quindi lui può staccarsi dal maestro, andare a Napoli, avere questa importante cappella, guardate com'è la cappella numero 19, è veramente una grande cappella, eccola qua, quindi è un lavoro impegnativo, lui crede che sia arrivato il suo momento. Allora fa una cosa straordinaria, numero 17, fa la propria firma in lettere cubitali alte 20 centimetri, eppure nessuno se lo ricorda. Se guardate qua, sotto dove c'è l'inginocchiatoio, in gestanza lo potete vedere, dove c'è il cuscino, si vedono delle lettere che dicono Andreas Bolgius Carrariensis fecit 1656. Andrea Bolgi, nessuno lo conosce, il più famoso Boldi. E ora questa cosa è inquietante, perché lui ha avuto il sospetto, dice: sai che faccio? Nessuna tomba ha una firma così grande, è alta così, io ce la metto sperando di resistere. Non è capitato, è stato travolto dal tempo. Questa è la prima volta, forse, nelle presentazioni che io faccio, che le persone che mi ascoltano vengono a conoscere che c'è uno scultore così grande che si chiama Andrea Bolgi. Quindi le cose che leggete in questo libro, che troverete leggendolo, sono cose che riemergono da un passato che le ha travolte. Sono artisti non piccoli, ma talvolta grandi. Sono artisti di ogni regione, con caratteristiche straordinarie. E soltanto in settembre avremo modo di veder rinascere un altro di questi maestri che ha lavorato con molta intensità a Cremona, ma era di Genova, numero 69. Infatti si chiama, ma nessuno lo conosce, Genovesino, dalla sua città, Luigi Miradori, esattamente coetaneo del vostro Morazzone, pittore formidabile che in settembre verrà ricordato con una mostra a Cremona, e speriamo che molti possano andarla a vedere. Anche in lui c'è un'attenzione per Caravaggio, ma quando arriva questo capolavoro che sta nella chiesa di Sant'Imerio a Cremona, dove nessuno va a vederlo, io l'ho portato all'Expo per qualche mese, ma ovviamente la visita al dipinto presuppone che uno proprio ci voglia andare. Ma guardate la meraviglia dell'invenzione, che sembra un film di Buñuel. Il tema è la fuga in Egitto, ma la famiglia è riparata mentre scappa dalla strage degli innocenti sotto questa rovina romana, che è la prima volta che appare nella storia dell'arte, perché le rovine romane diventeranno materia dell'arte nel Settecento, con Piranesi, con i pittori di Capricci. Nel Seicento Roma c'è, ma gli artisti non sono molto archeologi. Qui invece vedete queste colonne, quest'arco, che serve a creare una quinta teatrale, perché la famiglia, con un padre preoccupatissimo, una madre disperata, un bambino che non capisce cosa capita e un angelo, figlio di puttana, che lo sta minacciando dicendo ti guarda quello che ti può capitare, con un'aria minacciosa, che lì avviene in un contesto formidabile, che è quello, come in un flashback, della strage degli innocenti. Sul fondo, quasi anticipando le immagini terribili dell'11 settembre, con le persone che si buttavano fuori dai grattacieli per riuscire a salvarsi, vediamo sotto quell'arco corpi di bambini che vengono buttati giù dai soldati di Erode nella strage degli innocenti, e in alto un po' di angeli che ne salvano l'anima. Vedete appunto la città messa a ferro e fuoco, il tumulto, la morte, questo racconto che è il controcanto della parte in primo piano con la Sacra Famiglia, e poi improvvisamente in questo grande casino di due momenti, strage e fuga, c'è l'episodio meraviglioso, che è quello che interessa al pittore, dell'asino tranquillo, l'asino della fuga in Egitto, che sta lì, le vedete la schiena, con la testa in basso, prendendo la sua biada dall'altro angelo che gliela porge, un momento di serenità in mezzo a questo pasticcio di morti, di stragi, di fuga. C'è l'animale tranquillo. Ora, un pittore che inventa una cosa come questa in questi tre momenti è sicuramente un grande pittore, eppure probabilmente prima di questa sera nessuno di voi si era preoccupato di conoscere o sapere chi era Genovesino. Abbiamo visto quindi un po' di scuole italiane. Dobbiamo immaginare che due scuole, quella fiorentina e quella veneziana, siano in difficoltà nel 600 perché hanno un grande 500 alle spalle. Quindi quando vai Botticelli, Michelangelo, Leonardo, un pittore del 600 ha il complesso di inferiorità. C'è stato un 600 fiorentino, ma è ancora oggi sotto studio e si è cominciato a rivalutare negli anni 80 del secolo scorso, dopo tre secoli di oblio. Il più importante pittore di quella scuola del 600 fiorentino si chiama Furini, e guardate che bel pittore, 63, il dialogo fra pittura e poesia, che richiama un po' il gusto di Raffaello in maniera più ampia, più di gusto barocco, ma insomma si muove lì, non riesce ad andare molto più avanti. E quando va più avanti, come nel 65, mostra questo pastore che viene circondato da questo gruppo di ninfe un po' lesbiche, che però appena vede un maschio gli si appiccica addosso. Ed è un quadro bellissimo di un pittore che ha molto dipinto il corpo nudo femminile, dicendo però
le belle non ci stanno, le vecchie e le brutte meglio non rappresentarle. Quindi, ha avuto qualche difficoltà, però vedete che poi mette insieme questi corpi bellissimi e crea un'opera molto armoniosa. Ma si chiama Furini e deve naturalmente misurarsi con Michelangelo e con Leonardo, per cui la ricostruzione e la rinascita di questo artista è avvenuta molto lentamente in tempi recenti. Ancora di più se noi immaginiamo la scuola senese, che è ancora più marginale, che io quando ero sottosegretario individuando un nucleo di 60 opere le feci acquistare dal Museo di Siena, perché oltre al 300, al 400, al 500 ci fosse anche il 600, che fino a quel momento era considerato un momento poco interessante di decadenza. Invece guardate che in quel 600 senese c'è un capolavoro come questo, 103, un'opera potente, moderna, con un ciarlatano che sta davanti a noi con una verità formidabile a farci vedere i suoi elisir, a dirci quello che è capace di vendere, a gridare vittoria su un palco con intorno quelli che si affollano per chiedere i suoi elisir e le sue pozioni. La Torre del Mangia di Siena ambienta questo dipinto del 1650. Come vedete bene, sembra un ritratto moderno di Oscar Farinetti, che in mente Oscar Farinetti lo ritrova qui, fatto nel 600, quindi non si può dire che il pittore non sia stato profetico. Si chiama Bernardino May e credo che il nome May non avesse fino ad oggi stimolato nessuna immagine nella vostra mente. Eppure è un pittore di prima grandezza, il dipinto fra l'altro del Monte dei Paschi, speriamo che tra il comprare il Monte dei Paschi e le altre banche almeno lo Stato possa avvalersi delle collezioni. Questa è la collezione dei Monte dei Paschi, potrà diventare, dopo l'acquisto della banca da parte dello Stato, una opera statale, una collezione dello Stato insieme alle tante opere che sono raccolte in quella banca. Abbiamo visto quindi l'arte toscana, andiamo alla conclusione vedendo l'arte veneta. Nell'arte veneta ci sono anche artisti importanti, però anche l'arte veneta vuol dire che il 500 era Tiziano, Tintoretto, Veronese, e un po' come in Toscana anche per i veneti del 600 la gara è dura, e quindi i maestri del 600 veneto si sono affermati veramente in tempi molto recenti e sono ancora misconosciuti. Vediamo qua per esempio il numero 101, questa bellissima, la quarta che vediamo, Morte di Cleopatra, che sembra fatta come di salsicciotti. Vedete questa idea di queste forme gonfie, un po' alla Botero, con un racconto che è quasi curioso, come se fossero delle marionette. Ecco, in Mazzoni c'è questo piacere di raccontare un teatrino con molta qualità e molto impegno, creando con questo fondo grigio un'opera che sembra quasi un balletto. Sebastiano Mazzoni, ma più importante di lui forse è il numero 92, che ci mostra la continuazione delle Venere di Tiziano, le grandi Venere di Tiziano, per un mercato veneto, di questi bellissimi palazzi in cui doveva rivivere una vita come del piacere, del mito, quindi una Venere meravigliosa con il Cupidino che restituiva questa vita epicurea della città veneziana. Il pittore si chiama Pietro Liberi e credo che nei prossimi anni potrà meritare studi e mostre che ne facciano capire la grandezza, sempre in quel rapporto che avevano i pittori fiorentini con i maestri del 500. Anche qui, di fronte a Tiziano, Pietro Liberi appare un artista meno forte, meno grande, però lo spirito è lo stesso, questo spirito di puro piacere, queste veneri così spumeggianti in una dimensione di puro piacere, di puro edonismo. Arrivati qua si capisce come la pittura veneta possa aprire uno spiraglio alla fine del 600 a una nuova strada, dove finalmente riemerge un pittore grande e importante, che è Tiepolo. Tiepolo è un pittore di prima grandezza che dipinge nelle grandi corti europee, da Venezia a Madrid a Würzburg, e lo vediamo qui in alcuni dipinti che ci fanno capire come questa luce del cielo, che qui è ancora tempestoso, di Pietro Liberi, che sicuramente lui ha conosciuto, apra la strada alla nuova luce, alla composizione molto più teatrale, classica, che egli rappresenta negli affreschi, tra i più importanti suoi, a Villa Valmarana, ai Nani, vicino a Vicenza. e diamolo allora nel 159. Vedete che dalla pittura che avete visto fin qui si passa a una pittura di assoluta luce. L'architettura, il teatro, la scenografia, le colonne che richiamano l'architettura classica, che richiamano Palladio, i grandi architetti del Cinquecento, un teatro vero e proprio, il cui autore, tra l'altro, un pittore amico di Tiepolo che si chiama Bengozzi Colonna, che faceva le architetture, le quadrature, le colonne, dentro le quali Tiepolo mostra i suoi personaggi, Ifigenia che sta per essere sacrificata, la nuvola su cui arriva il cerbiatto che prende il suo posto, e quindi sostanzialmente questo racconto del mito in una dimensione da quasi cinematografica. Quindi eccoci tornati alla luce, eccoci tornati a una pittura degli dèi o delle grandi figure letterarie, perché nelle stanze di questa villa ci sono le storie dell'Iliade, dell'Orlando Furioso, della delusione meliberata, vediamo per esempio la 160, tema di Torquato Tasso, Rinaldo e Armida. Rinaldo che sta per partire come un tenore in una opera lirica, pronto a dire vado, lei che lo trattiene allargando le braccia, questo cielo azzurro, quest'aria veramente da grande teatro, da grande rappresentazione, non c'è più la realtà di Caravaggio, non c'è più l'ombra, c'è una, come dire, dimensione di felicità ritrovata, di mondo nuovo, che è appunto la luce di Tiepolo. Nella stessa villa, ma nell'annesso che si chiama Foresteria, Tiepolo dipinge altri episodi, 161-162, interessanti perché sono di soggetto contadino, quindi vedete i contadini in riposo, quello che ha la falcetta, i pioppi sul fondo, la casa rustica, bellissimo anche lui, luminoso, ma un soggetto di vita contadina. Così anche il 161, dove c'è questo gruppo che sta a tavola con il formaggio, il pane, il vino, il contadino di spalle, la staccionata, meraviglioso racconto, anche questo è molto teatrale, ma del mondo rustico. Perché vi ho mostrato questi due dipinti a fianco degli altri due? Perché quando il grande scrittore tedesco Goethe viene in Italia e quando arriva alla Villa dei Nani, ha un'intuizione che fa capire cosa vuol dire la critica. Lui che è uno scrittore fa un atto di un critico, dice: ho visto nella villa il sublime, quindi Ifigenia, Rinaldo, i soggetti classici, e ho visto nella foresteria il naturale, sublime e naturale. Tiepolo dipinge nel modo sublime e nel modo naturale. Potrebbe essere che un pittore abbia questi due registri. In realtà l'intuizione critica è felicissima, perché quando arriva alla fine del Settecento Goethe a Vicenza, non si sapeva che nella villa avevano lavorato non Tiepolo, ma due Tiepolo, il padre e il figlio. E l'intuizione di Goethe era capire che proprio del padre era il sublime, questa pittura di miti e di eroi, e proprio del figlio era il naturale. Quindi senza saperlo aveva diviso Tiepolo in due, essendo due i Tiepolo. Ecco cos'è il genio critico, la capacità di vedere anche senza documenti, di capire la caratteristica di un artista e di un altro, e mentre uno pensa di parlare di uno solo, ne sta indicando due, il sublime e il naturale. Quindi credo che questo segno di cos'è la critica possa darvi il significato della capacità che una persona di grande talento ha di capire quello che altri non capiscono, senza avere gli strumenti che sarebbero stati quelli di dire: nella villa ha lavorato il padre e nella foresteria ha lavorato il figlio. Siamo arrivati con ciò alla fine, con questo cielo luminoso, con questa luce ritrovata, e voglio allora fare l'ultima battuta su questo tema mostrandovi un dipinto bellissimo, anche molto di moda perché rappresenta un gruppo di lesbiche, che è il dipinto in cui si vede anche qui un cielo terso, numero 60, un'immagine bella di luce, anche qua le divinità, vedete, questa è una luce però non veneta ma emiliana, siamo a Bologna, il pittore è un pittore bolognese, il cielo è un cielo azzurrino ma un po' più fosco, al centro sulla nuvola sta Diana, la divinità che ha le sue ninfe. Già quando Atteone andò a vedere le ninfe per portarsene una o due a letto, si incazzò Diana e lo fece mangiare dai cani. Diana proteggeva le sue ninfe, e quindi anche qua c'è un episodio simile, quasi umoristico. Diana, per non perdere le sue ninfe, che vengono in qualche modo magari sedotte da qualche pastore, toglie l'elemento che trasferisce l'amore negli uomini, cioè che cos'è? È Cupidino, è la freccia. Allora qui sotto avete dei cupidini con le loro ali che vanno per portare amore dalle belle ninfe ai pastori che potrebbero amarle. Cosa fa la lesbicona sulla nuvola? Fa tagliare le ali ai cupidini, fa rubare le frecce, fa rompere gli archi. Gli strumenti con cui Cupido tira la freccia al cuore dei maschi perché si innamorino vengono cancellati: ali, archi e frecce. Quindi quasi un divertimento, un mondo mitologico interpretato con questa severissima madre badessa che vuole tenere tutte per sé le sue ninfe. E vedete appunto gli atti, le forbici, questa che porta via le frecce, i cupidini addormentati che vengono depredati. E qui l'ultimo, che è quello che, cioè, vedete che c'è l'arco e l'altra. Ora, come si chiama il pittore di quest'opera così divertente, ironica e singolare, così luminosa, così celeste, così come appunto il percorso fin qua ci ha mostrato da Caravaggio a Tiepolo? Si chiama Franceschini, ma non è il ministro Dario Franceschini, è Marcantonio Franceschini, uno dei grandi pittori bolognesi del Settecento, che sono felice di avervi fatto conoscere in questa serata a Arona. Grazie ad Arona e grazie a voi in questo lungo racconto.
Grazie a voi che siete venuti qui questa sera ad affollare questa piazza. Un ringraziamento va proprio a tutti coloro che sono stati qui, a coloro che sono stati seduti, e ci dispiace per coloro che non hanno potuto accedere alla piazza, sono stati in piedi. Io vorrei ricordare, adesso il professor Vittorio Sgarbi si fermerà per il firmacopia e firmerà i libri per coloro che li vorranno vedere. Vittorio Sgarbi, Dall'ombra alla luce, da Caravaggio al Tiepolo, Il tesoro d'Italia IV, La nave di Teseo. Grazie ancora, io do adesso la parola al sindaco per l'ultimo saluto, l'ultimo ringraziamento.
Grazie a tutti, grazie a Franco Filippetto dell'Unitre, grazie veramente a tutti quelli che hanno reso possibile questo evento. Accanto ai libri del professor Sgarbi c'è l'annullo filatelico dell'Arco di Palmira e di questa giornata e di questo periodo in cui l'Arco di Palmira è rimasto ad Arona. Chi vuole acquistarlo a 2,50 € è possibile acquistarlo. Grazie a tutti e al prossimo evento venerdì prossimo, che è un altro grande evento perché c'è Andrea Angeli, che è stato per 30 anni inviato ONU in tutti i teatri di guerra e che è amico di Vittorio Sgarbi. Noi l'abbiamo conosciuto a New York quando siamo andati a veicolare la città. Adesso magari il professor Sgarbi vi dirà qualcosa di Andrea Angeli.
Andrea Angeli è una categoria umana che io ho sfiorato senza riuscire ad arrivarci, il dandy. Il dandy è uno che gode molto per sé facendo delle cose che gli altri non fanno e le fa per suo vantaggio e anche per suo danno. Ora, io l'ho incontrato nella mia vita in tante occasioni, in Kosovo, a Sarajevo, in Iraq, in Iran, dove c'è un posto difficile, lui c'è. Ora, lo guardate e ha un'aria invece che sembra una femminuccia, tutto elegante, avrà polsini con i gemelli, è un uomo che infatti quando poi, finita una occasione di incontro in un luogo di guerra, vai a una festa in una villa nelle Marche, trovi Angeli, che è lì che festeggia e fa il cicisbeo con delle signore, brinda, sembra incipriato. Quindi è un personaggio, glielo potrete chiedere, molto anomalo, perché viene da questa buona famiglia marchigiana e ha abitudini, eleganze, e poi però si eccita quando vede bombe che cadono, Saddam Hussein che uccide, quindi racconta scenari di guerra. Con lui abbiamo fatto un'impresa sicuramente memorabile. Il Kosovo ha dei meravigliosi conventi con affreschi come quelli di Giotto a Padova. Se non sono stati distrutti dai musulmani dopo le vicende di Milosevic e della cacciata dei musulmani dal Kosovo che poi sono tornati, si deve al fatto che io e Cossiga ormai 20 anni fa abbiamo insieme ad Angeli fatto arrivare una scorta di esercito militare italiano per impedire le aggressioni a quei conventi, altrimenti sarebbero finiti come Palmira.
Quindi Angeli ha in comune con noi un ricordo di momenti difficili, terribili. Sono anni che il mondo vive guerre, violenze senza logica, segno di follia, e lui in questi luoghi vuole andare a capire qualcosa che potrebbe non vedere neanche vivendo serenamente a casa sua nelle Marche. Quindi è un uomo, come dire, con due volti, con molta, un bipolare, insomma. Però lo vedrete, magari la sera porterà una ragazza di Arona a fare una passeggiata sul lago mostrando, e poi scapperà per andare nel Kosovo a vedere qualche bomba per eccitarsi veramente. Questo è. E per il resto vorrei dire che le persone che sono rimaste fuori, visto che in parte la piazza si sfolla, possono anche entrare se vogliono prendere un libro, fare un selfie o qualche altra diavoleria, quindi potrebbero superare le barriere dietro le quali sono stati senza la nostra volontà, ma per colpa dell'Appendino di 5 Stelle e del casino capitato a Torino. Colpa loro! 7 stelle per tutti!
Quindi venerdì prossimo, ore 18, Andrea Angeli è un personaggio da ascoltare.